Buon salve per la gente e benvenuti in questa nuova puntata del Saturday Snack Show Podcast. E ragazzi, quanta cicetta c'è oggi. Infatti, bando alle ciance e fine introduzione. Ora però non posso mettere la musichetta in sottofondo, quindi cavolo. Come posso allungare il brodo? Giuseppe, pensa qualcosa, dai, tira fuori lo snack che c'è in te. Ah sì, ragazzi, prima di partire con gli argomenti di oggi, ho una piccola storiella da raccontarvi. Beh, iniziamo subito. Allora, c'era un piccolo ragazzino, d'accordo? Ragazzino piccolino, diciamo. Questo ragazzino doveva un attimino, sapete, no? Giocare a un sacco di giochi. Ma ce n'era uno in particolare che amava tantissimo, ma sapeva anche che era uno dei più difficili. Ed era Devil May Cry 3 in Special Edition, come sempre. Ecco, quel ragazzino amava quel gioco, lo adorava, ci giocava un botto. Ma ecco che Devil May Cry 3 era in realtà un inferno dantesco e non lo riuscì mai a finire. Infatti rimase un incompiuto del vostro caro Snack per anni e anni. Almeno fino a qualche giorno fa, dove il sottoscritto ha, diciamo, attivato la combat mod e ha cominciato a finire Devil May Cry 3 con tutto quel caldo infernale che si sta abbattendo in questi giorni in Sicilia. Ragazzi, 40 gradi all'ombra, con l'umidità che c'era, ma non si respirava. E io stavo in camera mia con il ventilatore che mi buttava aria calda a giocare a Devil May Cry 3. Ora, per chi ci ha giocato, qualcuno si ricorda quanto accidenti ti stanca quel gioco, quante fatica mentale giocarci? Ecco, se l'avete presente, immaginate doverlo giocare tutto quanto in un'estate soltanto. Ecco, avrete il prototipo di delirio. E infatti ho finito il gioco stanco, morto, sudato e distrutto. Mi sono rinchiuso in una stanza in casa mia con l'aria condizionata e non sono uscito più per tutta la serata. Ecco, questa è stata la mia partita Devil May Cry, finale dico. Ecco, volevo dire questa cosa per dirvi: sì, i videogiochi possono anche essere workout, io sono la prova vivente, e non giocate Devil May Cry 3 con sto caldo perché diventate una bagnarola o una fontana di Trevi, formato tascabile, umana e con cellule che sputazzano sudore invece che acqua sporca. A questo punto non so quale sia il peggio, perché l'acqua sporca non sai che cos'è, il sudore invece sai che cos'è, ma l'acqua sporca di che cosa è sporca? E altri dubbi esistenziali che potete avere, tipo, mentre state ascoltando. Ok, questa è una cazzata abnorme che penso sia arrivata anche alle stelle, ma ho anche guadagnato il tempo per fare... Ma sta storia che Scarlett Johansson ha denunciato la Disney? Allora ragazzi, che cavolo sta succedendo dalle parti di zio Topolino? Allora, non sta succedendo niente di strano. Ora voi direte, ma tipo gli attori migliori della Disney e più famosi stanno denunciando, non è una cosa normale. In realtà è normale perché comunque sarebbe successo. Allora, la storia è questa. Ci avete presenti i contratti? Ecco, i contratti pre-Covid non è che hanno, tipo, sai, no, la clausola anti-malattie infettive mortali che hanno massacrato metà dell'umanità. Ok, quest'ultima cosa no. Però, capito, no, i contratti non ce l'hanno questa clausola e quindi non c'era nulla per quanto riguardava gli incassi e come sarebbe stata la situazione nei cinema. Ed ecco che i contratti pre-Covid sono ovviamente una roba diversa rispetto ai contratti che attualmente bisognerebbe fare. Tutto questo perché le major, con le loro piattaforme di streaming, hanno altri guadagni attraverso gli abbonati. Capirete bene che se nel contratto, dove ci sono i pagamenti per ogni membro dello staff, compresi gli attori, in base a quanto il film incassa, soprattutto per gli attori mi pare che è questa cosa, no, non mi pare, è così, punto, perché penso altro? E dicevo, gli attori guadagnano di più in base a quanto performa bene il film. Ecco, se pre-Covid si contavano solo gli incassi tramite appunto il cinema, e beh, le piattaforme di streaming rimangono tipo, sì, sì, esatto, esistiamo, però anche no, dai. E quindi ecco che Disney si è tipo ciucciata tutti i soldi che Scarlett e company dovevano avere dai loro film. E quindi Scarlett ha tipo detto, no bitches, guarda che io sono vedova nera, però i soldi, non è che sparo, ti sparo una bella denuncia. E quindi ecco che la Disney si è beccata questa denuncia assurda, che è stata semplicemente la prima di un botto. Infatti, se non lo sapete, Emma Stone e Company o se la stanno pensando o hanno già denunciato pure in presa diretta mentre sto registrando o mentre state ascoltando questa puntata. Mi fa ridere perché, tipo, contemporaneamente c'è gente ricchissima che sta chiedendo altri soldi per essere ancora più ricchissima. Questo è un pensiero anticapitalista e non c'entra niente con questa cosa. Ma era bello sottolinearlo per pura curiosità. Mia e vostra, penso più mia, ma è il mio podcast, risata malvagia in sottofondo. Ora, qual è il punto della situazione? È molto semplice, è giusto così. È giusto che Scarlett e Company ce l'abbiano a morte con Disney perché è stata stronza, senza mezzi termini. Andiamo ragazzi, immaginate fare un film, avere un contratto che ti dà tot soldi, tu lavori per quel film, lavori per quel contratto e poi alla fine Disney fa la bastarda, ti frega e la maggior parte dei tuoi guadagni, o comunque una buona parte, vanno a finire direttamente a Disney perché nel contratto non c'era nulla. Eh no, il film l'abbiamo fatto, c'è la cosa degli incassi a percentuale, parte degli incassi sono anche gli abbonamenti, mi devi dare qualche soldo degli abbonamenti, perché sapete no, state guadagnando con la mia faccia, quindi capite. E Disney ha tipo fatto, oh, ma manco per il cazzo! E quindi, niente, denuncia. Contatto di Disney che dice al mondo, sì, scusate, queste cose incresciose non devono accadere, la compagnia sarà migliore. E intanto hanno la denuncia. Quindi sarete migliori se pagherete senza fare troppi problemi a nessuno. Ora mi immagino Scarlett che fa la parte degli assassini che accarezzano i bambini prima di ammazzarli. E tipo, va tutto bene. Andrà tutto bene con dietro il coltello. Anche perché Scarlett appunto con questa cosa ha tirato giù un polverone. Proprio perché adesso Disney deve avere a che fare con una marea di denunce. E non sono denunce del tipo, ah mi hai sfasciato la carrozzeria, marrano. Sono denunce del tipo, oh, la compagnia multimega miliardaria, dammi il mio miliardo. Cioè, parliamo di tanti soldi ragazzi, non ho idea di quanti sono, ma sono un botto, perché parliamo di tutti gli abbonati del mese circa, che appunto hanno pagato per guardare Black Widow su Disney Plus. E su Disney Plus non ci sono quattro gatti, ci sono i vicini che hanno quattro gatti, però sono i miei vicini. E molti altri vicini dei vicini hanno quattro gatti. Insomma, avete capito, sono un sacco di persone, d'accordo? Sono tantissime. Disney Plus è una mega piattaforma ultimamente, quindi stiamo parlando di veramente tanti soldi. Cavolo. Comunque, fine questione. Non c'è altro da aggiungere. Cioè, se dico altro sarei tipo, ah, stai gettando benzina sul fuoco, anticapitalista! E tipo, no. Dopo anche la cosa dell'azienda di Ubisoft Electronic Arts, veramente sembro uno... che ne so, che vuole manifestare contro i grandi poteri. E invece no, sono uno che parla davanti a un microfono e ci sputacchia sopra. In verità non più, perché adesso ho anche acquisito un'antichissima abilità di non incasinare tutto con la mia lingua, soprattutto ciò che dico. Si chiama dizione. Imparatela, ragazzi. È sempre una figata farla. Passiamo alla prossima robina di cui voglio parlarvi questa settimana. Avete presente la saga di Nier? Benissimo, c'è un nuovo capitolo, tutti diranno, oh mio Dio, un nuovo capitolo di Nier, ah sì, che bello, ah, finalmente, 2B, dov'è? 2B, waifu, best waifu, waifu, casino, bordello, ah, Yokotaro, lore. No, no, il nuovo gioco di Nier è un gioco per telefono che fa schifo. Ho appena ucciso qualcuno nell'interno, vero? Scusate, qualcuno doveva pur farlo. Bene ragazzi, parliamo del gioco di Nier, quello uscito per telefono. Poche parole posso spendere per questo giochino per cellulare che ho aperto mezzo minuto, perché ho capito una cosa che mi ha spezzato il cuoricino, ovvero, trama, bellissima, perché comunque Yoko Taro, grafica, fichissima, perché comunque Yoko Taro e ci hanno speso i soldi e si vede, gioco carino, perché è di Yoko Taro, ma il gameplay, ragazzi, io adesso voglio sapere, perché... Dopo anni e anni di evoluzione del genere GDR all'interno dei telefoni, dopo anni di esperimenti e dopo anni di giochi falliti, e dopo anni di giochi ben fatti GDR a turni della Square Enix, con sistema gacha, perché dico se ne sono usciti con un GDR senza turni, ovvero sì, ma automatici e il giocatore deve solo premere sulle abilità speciali, Nier Incarnation... È un maledettissimo gioco Money grabber da due soldi con nome cinese e personaggi rubati, ma con la trama e lo stile e tutto quanto quello che ha reso appunto Nier figo e Yoko Taro un grande autore. Ma che cazzo, cioè che delusione, ragazzi! Dio santo! Allora, io non pretendevo appunto un gameplay frenetico hack and slash, quello ci sta sperimentando sopra Devil May Cry con una beta che non finisce più. Però, per telefono intendo. Ma Nier, ragazzi, uno si aspetta almeno un GDR a turni simpatico, dove puoi scegliere quello che devi fare, così, una cosa proprio basic. Neanche quello, l'hanno cannato, sono incredibili, perché appunto lo scopo del gioco è cliccare sui punti dove attivi un'abilità e una soltanto dei mostri ciattoli che puoi mettere in battaglia, o comunque delle creature, vabbè, avete capito. E basta, questo è gameplay. Fanno le abilità, fanno i danni, fine gameplay. Oh mio Dio. Cioè, io ragazzi, quando ho realizzato questa cosa mi è morto qualcosa interiormente. Ma che razza di gameplay è? Non è per niente divertente. Ora, metto sempre come paragone, come puzzle game su questo stile, appunto, Dokkan Battle, che appunto si basa solo sul creare special potentissime giocando. Ma lì c'è un gameplay basato su bolle, strategia, turni, turnazione, chi deve beccare i danni. È un sistema molto più complesso di quanto si possa pensare, soprattutto considerando le statistiche e ogni singolo personaggio. Qua invece, in nulla cosmico, il gameplay in un videogioco è la parte più scadente, quando il resto è top tier. Le musiche sono bellissime, tanto quanto quelle dei Nier classici, capitoli principali. Lo stile di Yoko Taro c'è, il cambio continuo di gameplay e lo sperimentaggio vario c'è. Soprattutto il cambio di gameplay c'è, ma anche lì siamo a dei livelli molto scialbi. Ma ragazzi, che delusione! Cioè, uno aspetta un sacco per poter giocare un gioco di Nier senza dover spendere un rene per il gioco originale o un rene per il gioco nuovo, appunto automata, e poi si ritrova questa cosa che gli fa pentire di non aver speso soldi per appunto i giochi principali prima. È brutto, ragazzi, bruttissimo. Niente, sono delusissimo. Questo titolo lo aspettavo tantissimo e si è dimostrato un giochino tanto per. Magari lo continuerò, perché appunto stiamo parlando di Nier. È comunque Nier. Ma Yoko Taro ce la farà a non farmi odiare a morte un giochino che già lo odio a morte solamente dal tutorial? Lo scopriremo nella prossima puntata. Ma sta di fatto che sto ricevendo molte recensioni positive per quanto riguarda la trama, quindi forse sto andando in un'ottima direzione. Boh, se Yoko Taro canna pure la trama in questo giochino per mobile, posso dire che è un disastro assurdo. Posso dire che è un disastro assurdo. Ma andiamo avanti, prima che questa puntata diventi una strage continua tra denunce e giochi da denuncia. Andiamo avanti. Allora, Final Fantasy Remastered e Review Bombing. Oh, questa ragazzi. Sì, esatto, il magico taccuino. Per questo ho letto il titolo che mi sono scritto. Ah, da dove iniziare? Avete presente i primi tre titoli di Final Fantasy? Ecco, sono stati rimasterizzati. Ora, non so il nome delle Remastered, ma ho visto appunto qualche screenshot dei cambiamenti che hanno fatto. Mi sembra un prodotto abbastanza solido, essendo una semplice Remastered. Ecco, ragazzi, 3, 2, 1. La gente sta apprezzando da morire il gioco. E voi direte, bellissimo. La Square Enix ha anche detto che farà dei porting del gioco, dei tre giochi, se ovviamente la domanda ci sarà. Farà il porting ovviamente a cose diverse dal PC, cioè Switch e PS4 e Xbox. E ecco, volete sapere quello che hanno fatto tutti? Hanno fatto review bombing per avere le altre versioni. Ma se Square Enix ha dichiarato che se vedono che il gioco piace, appunto, lo fa il porting, che cavolo ti saboti da solo? È veramente. Cioè, la gente appena c'ha un problema a fare review bombing. Cioè, The Last of Us Parte 2 hanno fatto review bombing perché sono degli idioti tutti quanti. Qua invece fanno review bombing perché sono tutti idioti! È la stessa cosa! Ho solo cambiato leggermente la frase, ma il concetto è sempre quello! Madonna, ma la gente lo capisce che cacchio serve Metacritic? A criticare, non a distruggere! E la gente si è pure sabotata da sola! E mi fa ridere questa cosa, perché il review bombing, l'ultima volta che ne ho parlato, è stata una roba da mortorio totale. Qua invece ne ho riparlato e c'è da ridere! C'è da ridere da quanto la situazione sia assurda! Ed è assurdo che nessuno ne ha parlato. Ma come cacchio fai tu a appunto utente, sapendo o comunque non sapendo di sta cosa, a fare comunque review bombing di un gioco che ti è piaciuto. Ma sei idiota? Questa cosa è fantastica, ragazzi. Mi dispiace per Final Fantasy, perché per una volta che Square Enix ha avuto un'ottima pensata, boom, tragedia, discordia ed esplosioni ovunque. Io veramente, che tristezza, è una compagnia proprio sfigata, se proprio devo essere sincero. Se fa uscire un giocone, il giocone non viene calcolato di striscio. Se fa uscire il gioco atteso da tutti, ma che non è un granché, il gioco atteso da tutti diventa un capolavorone e rovinano la saga così a caso, solo per inseguire i gusti della gente che ha atteso tantissimo il gioco mezzo scadente che hai fatto, però che attendevano tutti. E poi, quando fa uscire un gioco potenzialmente figo, è una ciofeca. Appunto, Nier per telefono e Avengers. E ora che hanno fatto uscire qualcosa di decente, gliela affossano. Madonna santa. È deprimente questa situazione. Una pacca sulla spalla per Square Enix, che per quanto compagnia un po' stronza dal mio punto di vista, è comunque la compagnia più mood della vita. È proprio quella sfigata, capito? È tipo il cugino scemo. Perché, dai, come cavolo hai fatto a presentare alle 3 un gioco la cui demo era rotta all'interno del PlayStation Store? Pacca sulla spalla, Square Enix. Pacca sulla spalla. Ma in ogni caso, credo che oltre a questa notizia ce ne sia un'altra. Non vorrei sbagliare. Ah, sì! Non è una notizia, è una roba di cui volevo parlare. Sono incredibile. Vedete l'improvvisazione? Perché questo è uno show. Altrimenti avrei fatto le rubriche. Padumtas. Credo. Ok, ragazzi. Un'opinione particolare. Questa credo che potrebbe uccidere sogni e speranze di piccoli bambini innocenti che sono bambini solo perché continuano a guardare roba da bambini. Siete pronti? 3, 2, 1. Qualche giorno fa ho fatto una discussione con un paio di amici dove ci siamo detti queste parole. Ma ragazzi, ma voi gli anime mainstream di questo periodo li avete visti? E tutti quanti ci siamo detti no, no, no. E allora guardiamoli. E allora abbiamo guardato qualche puntata assieme di Demon Slayer, di, sapete no, quei maledettissimi, come si chiamano? Ah, giusto, Isekai. Appunto, abbiamo visto tanti Isekai, almeno le prime puntate. E il risultato è stato un martorio. Perché li abbiamo odiati tutti. Allora, noi gli Isekai li abbiamo visti. Noi gli anime mainstream, più mainstream che ci siano, li abbiamo visti tutti. Abbiamo visto i Big Three. Abbiamo visto roba come appunto Fairy Tail. Che siamo riusciti a farcelo anche piacere un po'. Il che è grave. Comunque, ci siamo visti tutto il mainstream di questo mondo. Tutto quello che tutti si sono visti, ma proprio tutto. Anche gli anime vecchi. Ah, in realtà a me manca Cowboy Bebop e altri grandi classici, ma quelli proprio più conosciuti da tutti, manco da quelli che appunto stimano molto gli anime. Ecco. 3, 2, 1. A un certo punto abbiamo cominciato ad odiarli. Ma soprattutto quelli recenti, cioè quelli nuovi, quelli che tutti si guardano. Aiuto, ragazzi. Allora. Partiamo con ordine. Gli Isekai sono una rovina per l'umanità. Perché? Sono tutti uguali. Protagonista, che completamente a caso piomba in un altro mondo e diventa il best in qualsiasi cosa, completamente a caso. E poi abbiamo l'anime dove il protagonista deve diventare il migliore completamente a casaccio perché è il sogno della sua vita e va bene. E poi abbiamo l'anime super kawaii, tutto minchione, con tutte le ragazzine che fanno mossette strane per essere sensuali e allo stesso tempo carine. E va bene. Ok. Basta! Non è possibile che tutti gli anime che appunto ho appena descritto sono letteralmente tutta la produzione che soprattutto ultimamente esce. È assurda questa cosa! È atroce! E il bello è che le aziende cercano di spingerli sempre come prodotti nuovi e freschi per la nuova gioventù. State fottendo il cervello alla vostra gioventù. Questa roba non è autoriale. Questa è roba copiata da roba autoriale. E infatti è una roba scrausa, stupida, e che vorrebbe insegnare qualcosa nella maggior parte dei casi, ma è roba controproducente. Facciamo un esempio pratico. Allora, l'Isekai Standard cerca di insegnare ai giovani che, ah ragazzi, avete sempre una seconda possibilità nella vita, bla 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 bla, cercate di credere in voi stessi perché c'è una figata di mondo là fuori, non giocate alla play, fa male al cervello. Insomma, queste cazzate qua. Ecco, tutti gli Isekai parlano di questa cosa, si incentrano su questa cosa e sono tutti la stessa cosa, va bene? Gli anime carini con le ragazze kawaii che fanno mossette sensuali con musichette da rincoglionimento totale sono tutti fottutamente così, ovvero parlano solo di ragazzine carine, sensuali, che fanno mossette adorabili con musichette carine che ti fottono il cervello. E gli anime motivazionali sono tutte copie bruttissime di Naruto dei primi tempi, che Naruto, prima serie, è semplicemente un bel pezzo di anime. Mazza che anime che è. Poi Shippuden si perde un po', lo dico anche io che l'ho amato Shippuden, ma prima serie è tanta roba. Ecco, sono tutte una bruttissima e scrausissima copia di Naruto. E voi direte, ma lo shonen deve insegnare. Sì, va benissimo, ma basta con questi reietti che devono diventare migliori del mondo perché gli è girata la giornata così una volta. Sto parlando di te, Black Clover. Mannaggia te. Allora, ragazzi, c'è gente che mi ha detto che Black Clover, dopo tot puntata, diventa interessante. Io sono arrivato a tot puntata e mi ha annoiato peggio di prima. Perché l'autore, a quanto pare, non sa scrivere storie standard. Black Clover è monnezza totale. Mi ha addormentato, soprattutto le prime puntate. Ora, magari si è migliorato, come sempre. Le opere possono sempre migliorarsi proprio perché sono mosse realizzate. C'è sempre un momento per spiccare il volo e fare qualcosa di figo. Attack on Titan è un esempio, solo che Attack on Titan è sempre stato figo. Ma ci sono opere che... come cacchio ti permetti a fare le prime puntate o appunto i primi capitoli a essere un incubo? Perché, appunto, riprendendo il discorso Black Clover, io mi sono annoiato a morte. Cioè, io dicevo, vabbè, prima puntata mi sembra di aver visto 7 anime che iniziavano così, seconda puntata altri 5 anime si aggiungevano, terza puntata altri 80, altri 4 episodi e mi sembrava di star vedendo una roba che ho già visto. Al decimo ho detto, ma sto facendo un rewatch di qualcosa. Ecco, ragazzi, questa è una sensazione assurda, è terribile. E tutti gli anime di questo periodo sono così. Quindi sto cominciando un po' ad odiare l'industria. Non guardo più un anime fatto come si deve da molto. Questo perché ho appunto dato un'occhiata al panorama che c'è attorno. E me ne sono amaramente pentito. Torno a spulciare gente che ne sa qualcosa perché il tempo è breve e non ho voglia di buttarlo a vedere queste 3 categorie che mi rifiuto di ripetere a morte. E soprattutto credo che l'unico isekai che continuerò a guardare sarà appunto Konosuba, ma solo perché prende per il culo gli isekai. LOL. Sono una persona molto negativa da questo punto di vista. Certo, continuerò a dare un'occhiata al panorama attuale degli anime più, sai, no, visti. Però che situazione, ragazzi, che situazione. Sì, sto parlando anche di Jujutsu Kaisen, quello rientra nella categoria dell'anime shonen standard. E il punto è che non c'è niente di malvagio dal ricopiare o comunque seguire i passi di altri autori che hanno fatto successo. Potresti anche tu fare successo. Infatti è quello che è successo a questi autori. Il problema sta proprio nel fatto che così il panorama mondiale, anime, manga, quel che sia, si sta lentamente appiattendo, / morendo malissimo in questo modo. Ma che ne so io? Non sono un otaku. Cheat. Tanto nessuno la capirà. Perché sono un retro gamer. Siamo tipo alla categoria discriminata dei nerd, questa cosa è bellissima. E con questa ultima stupidissima perla, credo che la puntata possa finire qui. No, seriamente, ho finito gli argomenti, andate altrove, andate ad ascoltare altre cose. Anzi, dormite, è la cosa migliore. Però con l'aria condizionata a tipo al minimo, altrimenti morite di freddo. Però penso sia una morte piacevole in piena estate, non lo so. Comunque, non fatemi sapere com'è questa cosa, ma ci vediamo alla prossima puntata. Snackino vi saluta. Ciao!